giorno amore e forza lui mi donerà. Una via brillerà.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Amen.
Aprirà una via dove sembra non ci sia, come opera non so, ma una nuova via vedrà. Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé, per ogni giorno amore e forza lui mi donerà, una via brillerà.
Ciao a tutti dagli studi di Radio Missione Francescana. Bianca vi manda il suo saluto e qui con me c'è Lella.
Buonasera a tutti.
Una prima volta in diretta, ecco. Lella, vero? Al di là del vetro salutiamo Daniele e Ilaria.
Buonasera a tutti, Daniele.
Buonasera a tutti da Ilaria.
E così questa sera appunto abbiamo... avremo poi tra un attimo in diretta con noi Don Franco Manzi e l'argomento della serata appunto è la preghiera di Gesù. Uno stacco e poi ci collegheremo con Don Franco Manzi. Pronto? Buonasera.
Sì, vi sento perfettamente.
Tutto bene?
Sì, sì, sì. Trascorso una bella Pasqua nella parrocchia di Risurrezione in Quarto Giaro.
Ah,
tante confessioni, tanta fede. Bene, bene.
Bello, bello allora. Bene, senta, noi vogliamo, per non rubarle tempo prezioso, darle subito la parola. E l'argomento della serata appunto è la preghiera di Gesù.
Sì, sì, volevo parlare un po' di questo tema anche misterioso ma affascinante della preghiera che Gesù faceva al Padre, mettendo in luce alcune caratteristiche che affiorano dai Vangeli, soprattutto dal Vangelo di Luca, che è il più attento al tema della preghiera. E lì si vede che nella preghiera Gesù riusciva a intravedere giorno dopo giorno quale fosse il desiderio del Padre su di lui. Questa è proprio la prima caratteristica della preghiera di Gesù, potremmo dire una preghiera di discernimento spirituale. Voglio dire, i momenti decisivi della vita di Gesù erano di solito preceduti oppure accompagnati dalla preghiera. Ad esempio, al momento del battesimo tutti avete in mente come siamo immediatamente prima dell'inizio del ministero pubblico di Gesù, ebbene lì Gesù si mette a pregare e racconta il Vangelo di Luca che mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo e vi fu una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, il prediletto, in te mi sono compiaciuto. Notate, questo segno di rivelazione di Dio Padre, certo, avviene alla presenza di tutto il popolo, come dice Luca, insomma, di tutta la gente che era andata a farsi battezzare da Giovanni Battista, ma questo segno è primariamente indirizzato a Gesù. Tu sei il figlio mio, il prediletto, dice la voce del Padre. E di conseguenza, per l'Evangelista Luca, questo segno di Dio non ha soltanto lo scopo di presentare il Figlio di Dio, di presentare il Messia al popolo di Israele che da secoli lo stava attendendo, ma ha soprattutto il fine di confermare Gesù nella sua consapevolezza di essere il Figlio di Dio, nel quale Dio Padre si compiaceva quando lo vedeva scegliere a favore della gente, in solidarietà con gli altri, soprattutto con i peccatori come in quel momento. Allora si intuisce che era specialmente nella preghiera che Gesù, grazie all'intervento dello Spirito Santo nel suo cuore, maturava nella comprensione di ciò che nella sua vita piaceva a Dio Padre. E quindi non è un caso che prima della chiamata dei 12 apostoli Gesù si sia messo a pregare. In fondo da quel pugno di uomini dipendeva la realizzazione della missione evangelizzatrice di Gesù e soprattutto la prosecuzione della sua missione dopo la sua morte e la sua risurrezione. E perciò Gesù sente la necessità di fare a tu per tu con il Padre un momento di discernimento prima di chiamare i suoi collaboratori più stretti. Ma proprio a riguardo della morte e della risurrezione di Gesù, la preghiera ha giocato per lui un ruolo fondamentale. Lo lascia trasparire specialmente il racconto della prima volta in cui Gesù, alla presenza dei suoi amici, dei suoi discepoli, ha previsto come sarebbe andata a finire la sua vita. Un giorno, racconta Luca, mentre Gesù si trovava in un luogo appartato a pregare, vedete, e i discepoli erano con lui, pose questa domanda: chi sono io secondo la gente? Dopo aver ascoltato tutte le opinioni, Gesù sollecita una presa di posizione da parte dei suoi: e voi chi dite che io sia? Subito Pietro risponde, come al solito, fa una professione di fede ineccepibile: tu sei il Cristo di Dio, il Messia di Dio. Ma è solo Gesù che, proprio grazie alla preghiera che stava facendo anche in quel momento, riesce a intuire le conseguenze drammatiche che deriveranno dalla sua fedeltà alla missione ricevuta dal Padre. Dunque è proprio nella preghiera che Gesù faceva di continuo discernimento sulla propria vita. E a me sembra che questo Gesù lo abbia imparato da Maria sua madre, che, come dice sempre Luca, conservava tutte le cose che le capitavano nella vita, meditandole nel suo cuore. E inoltre, in questo continuo discernimento, Gesù avrà preso in considerazione anche le reazioni negative dei suoi avversari, coloro che venivano a metterlo alla prova, e ne avrà cercato il senso alla luce della Sacra Scrittura e specialmente di alcune pagine sui grandi uomini di Dio, sui grandi mediatori di salvezza dell'Antico Testamento. Pensate al servo sofferente del Signore, oppure al figlio dell'uomo di cui il profeta Daniele ha una visione. Ecco, Gesù riusciva a leggere i fatti concreti della sua vita alla luce della parola di Dio, così come si era cristallizzata nelle sacre scritture del popolo di Israele. E così è giunto Gesù persino a prevedere la sua fine cruenta. Il figlio dell'uomo deve soffrire molto, dice ai suoi, deve venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Ed è precisamente dopo aver pregato il Padre suo, dopo essere pervenuto a questa intuizione profetica sul proprio futuro, che Gesù rivela anche ai suoi il senso ultimo della vita. Se qualcuno vuol venire dietro me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Ecco dunque la prima conclusione su cui vi vorrei far riflettere a riguardo della preghiera di Gesù. La preghiera ha consentito a Gesù di discernere il senso ultimo della sua missione. Gesù ha compreso che la sua vita, completamente spesa a favore degli altri, stava per essere stroncata da una morte violenta, da una morte ingiusta. Ma appunto, rinnegando se stesso per conformare pienamente il proprio desiderio di vita alla volontà salvifica del Padre, Gesù è riuscito a perseverare nella propria missione, sorretto da una speranza tenace che veniva alimentata proprio nella preghiera. Se farò fedelmente la volontà del Padre mio, sarà Lui a farmi risuscitare dai morti. Questa convinzione di fondo che unificava l'intera vita di Gesù si è irrobustita grazie anche a un altro segno di Dio, verificatosi significativamente ancora in un contesto di preghiera, la cosiddetta trasfigurazione. Gesù, racconta l'Evangelista Luca, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, vedete l'insistenza dell'Evangelista, mentre pregava, il suo volto cambiò di aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Cos'è alla fin fine questa trasfigurazione di Gesù? È difficile dirlo per noi. Sicuramente è un altro segno del cielo che manifesta la singolare figliolanza divina di Gesù in un momento di crisi, in un momento in cui tanti discepoli se ne stavano andando. È la trasfigurazione una specie di scintilla, di rivelazione di quanto avverrà a Gesù nella risurrezione. Ecco il bianco, che è un simbolo di risurrezione. Però vorrei sottolineare che, in maniera del tutto simile a quanto si è verificato durante il battesimo di Gesù, anche qui, mentre Gesù sta pregando, si sente la voce dal cielo, da Dio Padre. «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Vedete che questa volta il segno di Dio è diretto non soltanto a Gesù come nel battesimo, «Tu sei il figlio mio prediletto», ma è diretto anche ai tre apostoli che erano con lui. «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Ma il messaggio comunicato ai discepoli da questo segno del cielo è sempre quello: Gesù è l'unico uomo ad avere con me, Dio, un rapporto singolarmente filiale. Ma lo ribadisco, in modo simile al racconto del battesimo di Gesù, anche questo brano della trasfigurazione testimonia che questa relazione singolare di Gesù con il Padre si è continuamente alimentata proprio nella preghiera. Ma la preghiera di Gesù è anche fondamentalmente eucaristica, tra virgolette. Cioè, esprime primariamente il ringraziamento di Gesù al Padre. Ecco la seconda caratteristica della sua preghiera. Lo si vede bene in una perla che l'Evangelista Luca, ma anche Matteo, incastonano nel loro Vangelo. Una preghiera di Gesù. In quello stesso istante, scrive Luca, Gesù esultò nello Spirito Santo e disse... Notate che Gesù, anche quando prega, come sempre nella vita, è docile allo Spirito Santo, si lascia ispirare, guidare dallo Spirito Santo. Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: «Ti dico la mia riconoscenza, Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli, agli infanti. Sì, Padre, perché così è piaciuto a te». Tutto è stato consegnato a me dal Padre mio e nessuno conosce chi è il Figlio se non il Padre e chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Certo, nei salmi dell'Antico Testamento con i quali anche Gesù pregava, questa espressione, ti dico la mia riconoscenza, serviva a riconoscere con gratitudine tutti gli interventi di salvezza di Dio a favore dei suoi fedeli. Però in questo passo del Vangelo c'è di più, perché qui secondo me traspare la caratteristica principale della preghiera di Gesù. Voglio dire, Gesù sentiva di essere il figlio prediletto di Dio, lo abbiamo visto al momento del battesimo, al momento della trasfigurazione. Gesù quindi era consapevole di aver ricevuto e di continuare a ricevere tutto quello che faceva, tutto quello che aveva, tutto quello che era da Dio Padre. Perciò la preghiera di Gesù esprimeva anzitutto gratitudine al Padre per tutto questo. E una preghiera così, se ci pensate bene, è una preghiera da figlio. Cosa significa infatti per Gesù essere il figlio di Dio? Significa esistere in questa relazione di permanente accoglienza della volontà del Padre, di permanente recettività, tutt'altro che passiva, che lo legava al Padre suo. Perciò, da un lato, ricevendo tutto da Dio Padre, Gesù gli esprimeva nella preghiera il suo amorevole ringraziamento da figlio, e dall'altro lato, quanto più Gesù ringraziava il Padre, tanto più era proprio coerente con il proprio essere di figlio e gioiva di questo suo modo di vivere da figlio di Dio. Per questo l'Evangelista Luca precisa che Gesù esultò, gioì in quel momento nello Spirito Santo. Inoltre si vede bene in questa preghiera che il desiderio più grande di Gesù è quello di far conoscere anche agli altri il Padre suo, il Padre che lui solo conosceva a quel livello di profondità, e rendeva grazie a Dio di tutto questo, perché sapeva che questo suo essere figlio, questo suo singolare rapporto col Padre, non era una sua conquista, ma era un dono. Tutto mi è stato consegnato, donato dal Padre mio. Se vi ricordate, già nel racconto del ritrovamento di Gesù dodicenne al Tempio, in Luca 2, l'Evangelista ha attestato che Gesù era consapevole, certo, con la coscienza di un dodicenne, del fatto che Dio fosse in una maniera del tutto particolare il Padre suo. Perché mi cercavate? Risponde Gesù a sua madre, che lo richiamava angosciata dopo averlo cercato per 3 giorni in quella città santa strapiena di pellegrini. Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo essere nelle cose del Padre mio? Dunque, essere nelle cose del Padre suo era per Gesù l'orizzonte che dava senso a tutta la sua vita, includendo anche l'affetto per i suoi genitori. Però con quel suo modo di chiamare Dio con il titolo di Padre mio, Gesù esprimeva già a 12 anni un legame filiale con Dio di una profondità ben superiore rispetto al rapporto che lo legava a Giuseppe. Esprimeva una relazione profondissima con Dio, ben superiore a quella che legava il popolo di Dio al Signore, o i re di Israele al Signore. L'Evangelista Luca non esclude, badate bene, che questa consapevolezza della paternità di Dio fosse originariamente presente in Gesù anche prima dei 12 anni, sia pure appunto in maniera corrispondente alle varie fasi della sua crescita di bambino. Però nel racconto del ritrovamento di Gesù al Tempio, San Luca dà la propria testimonianza di fede che già a quell'età Gesù considerasse Dio come il Padre suo. Questo in Luca 2. Ma nella preghiera di Gesù, in Luca 10, si intuisce proprio che la coscienza manifestata da Gesù dodicenne di essere in una relazione singolare col Padre suo, Dio, in Gesù adulto, era giunto ormai a piena maturazione, una dipendenza radicale, particolarissima, una dipendenza singolarmente filiale. Mi spiego, perché capisco che è una cosa bella ma difficile. Davanti a Giuseppe, davanti a Maria, che non si erano ancora ripresi dallo spavento di averlo perso a Gerusalemme, Gesù dice loro: non sapevate che io devo essere nelle cose del Padre mio? Cosa saranno mai state queste cose del Padre suo che Gesù dodicenne sentiva già di dover fare nella vita? L'Evangelista Luca non lo dice, lo lascia indeterminato. E notate, quando scrive Luca, siamo negli anni 70, Luca sa già la volontà del Padre che Gesù poi avrebbe fatto, però non lo dice. Perché non lo dice? Perché lascia intuire che sarà la vita stessa a suggerire a Gesù cosa dovesse fare in quanto figlio di Dio. E difatti, nella preghiera di Luca 10 si intravede una coscienza molto più nitida di Gesù adulto circa il contenuto di quel dover essere nelle cose del Padre suo. A differenza di quando era preadolescente, a questo punto Gesù maturo giunge a precisare espressamente la propria intenzione di essere uno strumento nelle mani del Padre, di essere uno strumento di rivelazione ai piccoli, cioè ai credenti, del volto buono, anche se misterioso, del Padre suo. Il desiderio fondamentale del figlio è dunque quello di prendere i credenti in lui e di metterli nella stessa relazione di preghiera, nella stessa relazione di conoscenza intima che legava lui al Padre. Concludo quindi con la seconda intuizione che vi lascio sulla preghiera di Gesù. La preghiera è stata l'ambito principale in cui Gesù, per ispirazione dello Spirito Santo, è maturato. Anche lui è maturato. È maturato nella consapevolezza gioiosa della propria identità di figlio di Dio e della missione salvifica che gli aveva dato da compiere Dio Padre suo. Una maturazione, badate bene, non lineare. Non immaginate una retta che da zero arriva a 100, ma una maturazione drammatica, perché attuatasi anche nello scontro durissimo con il rifiuto opposto a Gesù, in maniera sempre più violenta, dagli orgogliosi sapienti e intelligenti del suo popolo. Ecco la seconda caratteristica della preghiera di Gesù, una preghiera in cui Gesù è maturato nel suo sentirsi figlio di Dio. Facciamo un momento di riflessione su queste due caratteristiche della preghiera di Gesù, verificando se anche la nostra preghiera va in quella direzione.
Allora ridiamo la parola a Don Franco e così poi lasceremo poi più avanti uno spazio per le domande, ma vorrei adesso ridare subito a lei la parola.
Grazie. Riprendiamo quindi il nostro cammino alla sequela di Gesù per comprendere qualcosa, almeno qualche aspetto della sua preghiera così misteriosa per certi versi, ma anche così modello della nostra. Abbiamo detto preghiera di discernimento spirituale, quella di Gesù, preghiera di ringraziamento filiale. La terza caratteristica della preghiera di Gesù, una preghiera elevata a Dio anche nei momenti di bisogno. Perché è chiaro, pure Gesù si è trovato in situazioni di bisogno vero e proprio. Non è che, essendo il figlio di Dio, le situazioni di bisogno fossero per lui una pura apparenza, come qualche volta ci troviamo a immaginare. Tanto Gesù sapeva già che andava a finire bene. No, no, non era così. Di solito, quando noi siamo nella necessità, ci rivolgiamo a Dio con una preghiera di domanda, giustamente. È giusto, ci mancherebbe. Anche nella Bibbia è ampiamente ricordata una preghiera di questo genere. Spesso, di fronte a pericoli, a difficoltà o a disgrazie, i credenti dell'Antico Testamento chiedevano a Dio di venire in loro soccorso. E poi, se Dio li aiutava, i fedeli ci tenevano a elevare a Lui un ringraziamento. Anche Gesù, venutosi a trovare più volte in situazioni di vera necessità, si è rivolto con fiducia a Dio Padre. Ma le sue preghiere pubbliche si vede bene che sono animate da un atteggiamento diverso da quello dei fedeli dell'Antico Testamento. Spessissimo le preghiere di Gesù non sono delle richieste, ma esprimono in anticipo il suo rendimento di grazia a Dio. Gesù era così fiducioso in un intervento provvidente del Padre suo da ringraziarlo in anticipo rispetto al suo stesso intervento. Lo possiamo constatare chiaramente nella preghiera che Gesù ha fatto immediatamente prima di moltiplicare i pani e i pesci per la folla affamata che era al suo seguito. Quando Gesù eleva quella preghiera di benedizione con cui ringrazia Dio, si trova in una situazione di estremo bisogno. Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, ammettono con un certo imbarazzo i discepoli in quel momento. E a non avere di che nutrirsi erano quella volta circa, dice Luca, 5.000 uomini. E poi non si trovavano in un centro abitato, ma in una zona deserta, e per di più stava facendosi sera, con tutti i rischi che a quei tempi questo comportava. Eppure, in quel momento Gesù leva gli occhi al cielo e entra così in contatto più intenso, potremmo dire, con il Padre Celeste. Poi gli rivolge una preghiera di grata benedizione. E così riconosce con riconoscenza che persino in una circostanza così problematica Dio Padre può prendere l'iniziativa a favore di tutti quei bisognosi, di tutti quegli affamati. Notate, Gesù non si lamenta contro Dio, come invece aveva fatto il popolo di Dio ai tempi di Mosè, quando si era trovato nella fame, anch'esso nel deserto. Non solo, Gesù non smette di confidare anche in quel frangente nella bontà paterna di Dio, nella sua onnipotente signoria sulla storia umana. Ebbene, coerente con il suo modo filiale di vedere la vita, Gesù non solo in quell'istante non chiede a Dio cibo per sé, eppure avrà avuto fame, anche lui, dopo un'intera giornata in cui ha parlato, ha curato le persone, le ha guarite. Non chiede niente per sé, ma di per sé non domanda niente neppure per la gente. Pur constatando la penuria di mezzi umani così sproporzionati rispetto al numero ingente di persone affamate, paradossalmente Gesù in quel momento esprime soltanto la propria gratitudine al Padre. E così, nello stesso tempo, mette tutta la sua persona a disposizione di Dio per qualsiasi intervento Dio voglia fare per mezzo suo a favore di quei bisognosi. Ed è precisamente in questo orizzonte di gratitudine, in questo orizzonte pieno di desiderio di partecipare alla stessa provvidente generosità del Padre suo, che dalle mani di Gesù si sprigiona un segno di Dio. Sollecitato a intervenire da Gesù mediante quella sua fiduciosa preghiera di ringraziamento anticipato, Dio Padre, dona ai presenti la possibilità umanamente in attesa di mangiare a sazietà e, precisa Luca, avanzano ben 12 ceste di pane. Una preghiera di ringraziamento anticipato, sostanzialmente simile a questa, Gesù, se vi ricordate, la innalza al Padre nella sua ultima cena. E Matteo, Marco, Luca, persino Paolo restano impressionati dal fatto che Gesù ringrazi Dio Padre proprio in quel frangente, durante l'ultima cena, proprio mentre ormai la morte incombe su di lui. E lui lo sa. Anzi, l'Evangelista Luca tiene a collocare proprio in quel contesto ciò che Gesù ha compreso alla luce della Sacra Scrittura sul rifiuto postogli dai suoi avversari. Grazie a questo discernimento spirituale, Gesù, in presenza dei suoi discepoli, giunge a una conclusione ben precisa, che potremmo dire così: Dio Padre, permettendo che io, Gesù, sia messo a morte come un iniquo da uomini malvagi, Dio desidera stipulare definitivamente la nuova alleanza precisamente con uomini così, iniqui, traditori, rinnegatori, peccatori. Attraverso di me Dio intende perdonare i loro peccati, come ha promesso mediante il profeta Geremia. Con questa consapevolezza Gesù si lascia illuminare nell'ultima cena da quel testo antico del profeta Geremia sulla nuova alleanza. Infatti dice Gesù sul calice: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi. Vedete come nella preghiera Gesù si è lasciato illuminare da questi testi della Sacra Scrittura. Ma poi, come nella moltiplicazione dei pani e dei pesci, oppure anche ricordate come davanti al sepolcro di Lazzaro, immediatamente prima di risuscitarlo, anche qui la preghiera di Gesù è stata primariamente un ringraziamento anticipato rispetto all'intervento salvifico di Dio che lo avrebbe risuscitato dai morti. Un ringraziamento in anticipo. Vi dicevo che nell'Antico Testamento, quando i credenti si trovavano in una grave difficoltà, spesso ricorrevano a Dio nella preghiera, spesso promettevano di offrirgli un sacrificio di ringraziamento se egli avesse esaudito le loro invocazioni di aiuto. Pensate ai Salmi, pensate in modo particolare al Salmo 22, che percorre tutta la passione di Gesù. E spesso questa riconoscenza di chi aveva ricevuto una grazia da Dio si concretizzava anche in un sacrificio di ringraziamento a Dio. Non so, si sacrificava lui una pecora, un altro animale. La gente manteneva così il voto che aveva fatto a Dio. E poi i credenti facevano anche un pasto di comunione con le altre persone, con i loro cari, con i loro amici, per condividere con loro la gioia di essere stati esauditi da Dio. Ebbene, Gesù anticipa questo rendimento di grazie nell'ultima cena. L'ultima cena è il suo pasto di comunione, in cui Gesù dà a quanto sta vivendo, cioè l'istituzione eucaristica, la passione, la morte, dà a quanto sta vivendo il significato di un sacrificio di ringraziamento del tutto particolare. Perché del tutto particolare? Perché è celebrato prima dell'intervento salvifico di Dio Padre. Dio non era ancora intervenuto a salvare Gesù, a risuscitare Gesù, eppure dice il testo di Luca e degli altri evangelisti e di Paolo: Gesù prese un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: vedete, non rende grazie per quel panino, ma per quello che quel pane ormai era diventato, il corpo di Gesù che sarebbe stato spezzato sulla croce. E infatti è stato precisamente in quell'orizzonte eucaristico che Gesù rivela il senso salvifico che lui intende dare all'omicidio che i suoi avversari stanno facendo. Lui intende dare alla propria morte cruenta il significato di un sacrificio di alleanza. E a questo scopo Gesù identifica del pane con il suo corpo che di lì a poche ore sarebbe stato crocifisso a favore di ogni uomo. E poi Gesù dichiara che il vino dato da bere ai discepoli è il suo sangue che egli doveva versare per fare precisamente la nuova alleanza tra gli uomini e gli uomini peccatori con Dio. E attraverso questo gesto simbolico Gesù esprime il desiderio che il proprio modo di morire diventi il mezzo efficace per riunificare a Dio Padre tutti i suoi figli ovunque dispersi. E a questo punto forse può sorgere in noi l'interrogativo, ma non è che Gesù, immaginando che la sua morte potesse servire per favorire una comunione definitiva tra Dio e gli uomini, si sia semplicemente illuso? In realtà no. Che l'intenzione data da Gesù alla sua morte non fosse soltanto una sua illusione è rivelato proprio dall'intervento effettivo di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. Dio Padre ha manifestato così che l'intenzione salvifica universale con cui il Figlio ha affrontato la propria morte cruenta, in radicale solidarietà con tutti gli uomini, questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è sparso per voi. Ecco, questa intenzione di Gesù era pienamente conforme al proprio desiderio, al desiderio di Dio di salvare tutti gli uomini. Dio lo manifesta risuscitando Gesù da morte. Ma dal nostro punto di vista di stasera, cioè nella nostra riflessione sul modo di pregare di Gesù, è decisivo osservare che a questa consonanza di intenti Gesù si è giunto proprio nella preghiera. Lì è giunto a volere ciò che Dio stesso voleva, nella preghiera di ringraziamento anticipato dell'ultima cena, nella preghiera agonizzante dell'orto degli ulivi: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, però non la mia ma la tua volontà sia fatta, nella preghiera di affidamento totale in punto di morte: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Ed è proprio per questa obbedienza incondizionata di Gesù al Padre, una obbedienza che si è alimentata durante la preghiera quotidiana di Gesù, che il Padre lo ha risuscitato dai morti. Ed ecco allora l'idea conclusiva, quella più importante secondo me di stasera. Cos'è che ha consentito a Dio Padre di intervenire nella crocifissione del Figlio per salvarlo? E per salvare tutti quelli che avrebbero creduto in lui, secondo me, a consentire questo è stato proprio la preghiera radicalmente filiale di Gesù, la preghiera di ringraziamento in anticipo di Gesù. Perché nell'ultima cena la benedizione con la quale Gesù ha reso grazie a Dio era in sostanza l'espressione della sua gratitudine. Della sua gratitudine con cui lui si è reso disponibile in quel momento al Padre, anche a costo di perderci la vita, per portare a compimento la volontà del Padre, che era: figlio mio, salvameli tutti, sono tutti miei figli. Concludo. Dopo certe cose che abbiamo visto stasera, ci verrebbe proprio da pregare: Signore, insegnaci tu a pregare. Alla luce di quanto abbiamo visto stasera, ci siamo accorti che non c'è una ricetta per imparare a pregare. In realtà, per riuscire a far breccia nel cuore di Dio con una preghiera autentica, non dobbiamo far altro, secondo me, che cercare di coltivare nel nostro cuore gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Così, prendendo parte per mezzo dello Spirito Santo che Gesù continua a donarci alla relazione filiale di Gesù con il Padre suo, ci lasceremo attrarre anche noi all'interno della stessa preghiera di Gesù. Una preghiera indirizzata direttamente al Dio Onnipotente, riconosciuto però con gratitudine come Abba, come Papà. Riusciremo allora ad assumere un po' alla volta anche noi lo stesso atteggiamento fondamentale di Gesù, l'atteggiamento eucaristico, l'atteggiamento cioè della riconoscenza a Dio, che del resto anche Paolo ci ha richiamato quando ci ha detto nella lettera ai Colossesi: tutto quello che fate, tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Ecco la vera preghiera. Grazie. Adesso, se c'è qualche domanda da parte vostra, io sono ben lieto di dare ancora qualche spiegazione.
Ecco, allora ricordiamo il nostro numero di telefono, che è lo 0332 26 42 66, per chi volesse fare qualche domanda. Nel frattempo mandiamo un piccolo stacco musicale.
Se tutto sembra perso, innalzo gli occhi al cielo, Dio, so che nulla posso io, Dio, ogni cosa affido a te.
Ok, ecco, allora abbiamo Daniele, ha ricevuto una telefonata. Vuoi dire tu, scusami che mi sono persa, Daniele, chi era? Alessandra, mi
pronto?
Pare.
Alessandra.
Ecco qui,
pronto,
ciao Alessandra,
pronto.
Ciao.
Ah sì, ciao, non sapevo se eravate passate in linea.
Sì, siamo in diretta, Alessandra.
Bene,
vai.
Bene. Niente, volevo ringraziare per la trasmissione, l'ho trovata veramente molto interessante. E anche è sicuramente un punto di riflessione, ecco, prenderò sicuramente spunto da quello che è stato detto. E
non hai qualche cosa che vuoi chiedere a
No,
a
in particolare
Franco.
No, perché non saprei che domanda fare. Diciamo che l'ho trovata, mi è piaciuto molto, non so, il fatto anche sulla spiegazione della trasfigurazione, che non conoscevo e dunque ecco, ho imparato. E anche vabbè, la preghiera di Gesù comunque sicuramente
nelle varie forme,
nell'ultima cena, nell'orto degli ulivi, insomma, è stato sicuramente interessante.
Va bene, allora ti ringraziamo.
Ringrazio sicuramente.
Grazie.
Va bene, grazie. Arrivederci, grazie. Buonasera.
Ciao. È vero, Don Franco, lei ci dà tantissime cose che si resta anche a volte un po'. Abbiamo tanti argomenti. Però le passo Lella, che anche Lella vuole intervenire un attimo.
Sì. Buonasera, Don Franco. Io sono
buonasera.
In studio con Bianca. Volevo riflettere un po' con lei su Gesù nel Getsemani. Sì. Che Gesù, quando dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? È una preghiera di desolazione, di profonda tristezza, di lamentazione, somiglia tanto alle nostre preghiere. E noi ci ritroviamo tantissimo in Gesù in questo momento, soprattutto chi attraversa dei momenti faticosi della vita, che non riesce a vedere Dio presente in quel momento. Il passaggio successivo che fa Gesù però è... E io purtroppo sono raffreddata, per cui ho una voce un po' strana, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. E questo è il passaggio successivo, che è molto difficile farlo quando si è in una tribolazione molto, molto forte. come anche quella del Padre nostro, sia fatta la tua volontà. E io mi chiedo tante volte, sia fatta la tua volontà, Signore. Dovrebbe essere la cosa più bella di questo mondo che dovremmo chiedere a Dio, no? Perché Dio è amore e quindi su di noi non può che avere progetti di amore. E perché certe volte questa espressione incute una tristezza, una malinconia, come se la sua volontà fosse cosa ben diversa dalla nostra volontà, e che non sempre quella volontà di Dio c'è chiara, e vorremmo forse allontanarla certe volte, abbiamo quasi paura.
Sì.
Mi fermo qui.
Sì, sì, quindi lei mi spinge a riflettere giustamente sul, da un lato, il Dio mio, perché mi hai abbandonato, che è l'urlo di Gesù in croce, dall'altra parte però questa preghiera nel Getsemani, subito qualche ora prima, no? Sia fatta non la mia ma la tua volontà. Allora, a me sembra di poter dire così: da un lato il Dio mio perché mi hai abbandonato non è un grido di ribellione sulle labbra di Gesù, ma non è nemmeno un grido di rassegnazione. Gesù non muore ribellandosi contro un Dio appunto che al volto sadico, al volto di un destino cieco e ineluttabile, ma non muore nemmeno da rassegnato. Grida il suo desiderio di vita, grida in quel momento sulla croce, almeno stando a Marco e a Matteo, a questi due evangelisti, il suo desiderio di sentire Dio più vicino, ma appunto lo fa non protestando, non rassegnandosi al male, ma lo fa pregando, perché Dio mio, perché mi hai abbandonato, è un salmo. Quindi Gesù prega con un salmo, il salmo 21 o 22 a seconda delle versioni, un salmo che inizia come un De Profundis, esprimendo questo senso di lontananza, questo desiderio di avere un Dio più vicino, ma poi piano piano questo salmo diventa come un Magnificat, diventa una professione di fede nel Dio della vita. E Gesù voleva dire tutto il salmo, ma siccome è morto di asfissia, non riuscendo più a far leva sulle ginocchia, sui piedi, perché aveva preso tante botte, si lascia andare, muore di asfissia, non riesce più a inspirare aria, ebbene non riesce a concludere questo salmo, però voleva giungere alla professione di fede nel Dio della vita, ed è precisamente in questo Dio della vita che lui spera anche nel momento del Getsemani, là dove lo chiama Padre innanzitutto, Padre. Quindi il Dio di Gesù non è un Dio ambiguo, non è un Dio semplicemente mistero che qualche volta ti fa andar bene la vita e qualche altra volta invece ti manda delle disgrazie. No, è un Padre. Lui diceva Abba in aramaico, che significa proprio papà, babbo, papi. Allontana da me questo calice. Quindi Gesù non ama la croce, non vuole la croce, è un calice troppo amaro per lui, eppure dice non la mia ma la tua volontà sia fatta, perché Gesù si fida di Dio a tal punto che sa che questa volontà è sempre soltanto salvifica. Ecco ciò che fa venire in noi angoscia quando pensiamo a Dio e alla sua volontà, perché talvolta in noi sgorga quel dubbio, che poi il dubbio del serpente antico, di un Dio ambivalente, una specie di Giano bifronte, un Dio che ha due volti, un volto buono con i buoni, con quelli che osservano i suoi comandamenti, ma anche un volto che può essere o sadico o perlomeno giusto castigatore. Allora abbiamo paura che a chiedere sia fatta la tua volontà ci arrivi qualcosa di male, qualche disgrazia che colpisca o noi o i nostri figli o i nostri nipotini, perché siamo consapevoli anche di essere peccatori, e quindi se Dio è un Dio giusto e implacabile e fa la sua volontà, ci castiga o peggio castiga i nostri cari. Ecco, invece dobbiamo, appunto, secondo me, coltivare nel nostro cuore i sentimenti che furono in Cristo Gesù, che era consapevole che da Dio viene sempre soltanto il bene, che la sua volontà non è la croce, la sua volontà è sempre soltanto salvezza. Una salvezza che è mistero spesso, perché Dio è Dio, non uomo, per cui noi non sappiamo le vie di Dio. Però, appunto, ciò che ci ha insegnato Gesù è questo: Dio è sempre soltanto un papà o una madre buono, buona. Da lui viene solo salvezza. Allora, quando si prega con questa consapevolezza, ci si arrende a lui, proprio come Gesù. Si resiste al male, ecco che Gesù non muore da rassegnato, ma ci si arrende a lui. Si lascia a Dio di determinare il modo di far venire la sua salvezza anche nella nostra vita. Sì, appunto, ci si mette nelle sue mani. Padre, nelle tue mani metto la mia vita. Perché? Perché sono cosciente che da te può venire soltanto il mio bene, anche se io magari non lo vedo, perché sono troppo piccolo. Tu sì, tu che mi conosci meglio di me, sai qual è il mio bene. Ecco, il sia fatta la tua volontà.
Prego, Lella, chiedi, perché poi abbiamo un'altra telefonata.
Allora, dai,
se devi commentare su questo, concludiamo.
No, dicevo, più che il Dio che castiga, no? Mi venivano in mente le prove che possono essere consegnate a noi uomini.
C'è un Dio che ci mette alla prova, intendi?
Abramo, Isacco, e quanto è chiesto a noi, che non riusciamo a comprendere sempre questo mistero salvifico di Dio sulla nostra vita.
Don Franco?
Sì, è una domanda, sulle prove di Dio, una domanda difficile, occorrerebbe molto più tempo.
Un giorno
lo facciamo.
Prendiamo come spunto.
Però mi sembra di poter dire almeno questo. Cito dalla lettera di Giacomo, un testo del Nuovo Testamento, al capitolo primo, no? Là dove si parla, appunto, della prova, della tentazione. Dice Giacomo, pensando alla rivelazione ultima e definitiva di Dio che ci ha donato Gesù: nessuno, quando è tentato o provato, in greco si dice allo stesso modo, nessuno quando è messo alla prova, quando è messo in tentazione, dica sono tentato da Dio, sono messo alla prova da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, lui, e non tenta nessuno al male, non mette nessuno alla prova. Ciascuno piuttosto è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato, e il peccato, quando è consumato, produce la morte. E conclude San Giacomo: non andate fuori strada, fratelli miei carissimi, cioè non sbandate verso l'eresia. Ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto e discende dal Padre della luce. Quindi da Dio viene solo regali, vengono solo doni.
Quindi anche quelle, le prove sulla nostra vita non sono,
non vengono
da Dio. Fatte.
Ma allora perché nell'Antico Testamento si dice questo? Perché si dice che Abramo fu tentato, messo alla prova da Dio, il re Davide fu messo alla prova? Perché dobbiamo comprendere la rivelazione biblica come un cammino progressivo che punta su Gesù. Soltanto Gesù ci ha rivelato in maniera definitiva e insuperabile il vero volto di Dio.
Certo.
Ma nell'Antico Testamento abbiamo dei passi progressivi che Dio, che si è sempre rivelato nella verità, però ha fatto fare all'uomo, che nella sua limitatezza lo ha compreso non in maniera nitida. Ed ecco, appunto, che per evitare di pensare che ci fossero nella storia due divinità, un Dio buono e un Dio cattivo, si è detto no, esiste un solo Dio, ma appunto se esiste un solo Dio, ecco il passaggio ulteriore, a lui bisogna ricondurre tutto, sia la luce sia le tenebre, sia il bene sia il male, sia anche le prove, le tentazioni. Ci voleva proprio Gesù per dire guardate che questo è ancora una visione umana, troppo umana di Dio. Da Dio vengono soltanto dei doni, del bene. Da Dio non viene mai la prova, non è un Dio sadico che mette alla prova i suoi figli e quando i suoi figli sbagliano li castiga pure. Questo non è il Dio di Gesù.
Okay.
Se si vede nella vita di Gesù, non si trova nemmeno un versetto in cui si dice che Dio ha messo in tentazione Gesù. È Satana che l'ha messo in tentazione, sono gli avversari che sono andati lì a mettere Gesù alla prova, e sono stati anche i suoi amici che, tentati dal diavolo, lo hanno spinto a rinnegare il progetto di Dio. Pensate Pietro, il buon Pietro, no, questo Gesù non devi farlo, non devi andare a Gerusalemme, e Gesù gli dice: Pietro, tu in questo momento sei per me un tentatore, come Satana. Torna dietro nel gruppo dei discepoli e inizia a vedere Dio come ve lo sto rivelando io, cioè come un papà sempre soltanto buono.
Devo bloccarla.
Va bene.
Le passiamo un'altra telefonata, l'ultima domanda, perché purtroppo
perfetto,
il tempo è... Andiamo, pronto?
Sì.
È pronto, Bianca? Sono Maria.
Ciao Maria, ciao carissima.
Buonasera Don Franco,
buonasera.
Ciao Lella.
Ciao Maria.
Buonasera. Ecco, io innanzitutto ringrazio perché è stata veramente una riflessione molto molto bella, molto profonda, molto chiara.
Grazie.
Ma a me personalmente ha colpito moltissimo la spiegazione, l'illustrazione che lei ha fatto del rapporto di figliolanza di Gesù con il Padre, e mi piace proprio, mi piacerebbe risentire il passaggio in cui lei proprio ci ha fatto capire come noi dobbiamo pregare come Gesù, proprio per sentirci figli. Ecco, questa è una cosa che mi ha profondamente commosso. Sentirci figli attraverso l'esempio che lui ci dà e il suo modo di pregare. Ecco,
sì, sì.
Io ringrazio molto per questo.
Grazie a te, sì. Maria. Lasciamo la parola a Don Franco.
Grazie a voi.
Grazie, Maria. Grazie.
Grazie. Ciao, ciao, ciao.
Lei, Maria, mi ha chiesto qualche di
sì,
approfondire
sì,
insomma questo aspetto della figliolanza divina di Gesù che affiorava, almeno dalla testimonianza degli evangelisti, dalla sua stessa preghiera. Ecco, noi quando diciamo che professiamo la nostra fede nel fatto che Gesù sia il figlio di Dio, quando noi professiamo la nostra fede nella seconda persona della Trinità che chiamiamo figlio, perché usiamo questa parola, questo termine? Beh, certo, perché l'ha usato Gesù stesso parlando di sé: tutto mi è stato dato dal Padre mio, nessuno conosce il Padre se non il Figlio, che è lui, no? Certo, ma cosa vogliamo dire con figlio? I figli sono coloro che hanno ricevuto tutto dai loro genitori. Ecco, questa idea del ricevere tutto fa la figliolanza di Gesù, cioè Gesù era consapevole, sentiva proprio che tutto quello che gli capitava nella vita era un dono di Dio. Tutto quello che diceva, se si legge il Vangelo di Giovanni, questo è nitido, tutto quello che Gesù diceva era ritenuto da lui come le parole che il Padre gli dava da dire. Tutto quello che faceva erano le opere che il Padre gli dava da portare a termine. I suoi amici, i discepoli erano un dono del Padre, la gente era un dono del Padre, e il suo essere è un dono del Padre. Infatti noi nel Credo cosa diciamo? Gesù Cristo, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Quindi lui riceve tutto il suo essere da Dio, sente questo e lo esprime nella preghiera. La sua preghiera è una preghiera essenzialmente di riconoscenza, di gratitudine, quindi una preghiera completamente filiale. Ed è precisamente da questa recettività totale, da questa riconoscenza nei confronti dei doni del Padre, riconoscenza nei confronti del dono del Padre che Lui è, che faceva nascere in Gesù l'obbedienza. Sapendo che tutto gli veniva dal Padre, grato di questo, voleva obbedire al Padre suo, in tutto, fino alla morte e alla morte di croce. E da qui nasce il suo modo di voler bene agli altri, proprio per obbedienza al Padre. Il Padre gli dice, è come se gli dicesse, va figlio mio, salvameli tutti, sono tuoi fratelli, e Gesù li ama proprio come i suoi fratelli. E da qui, ed è l'ultimo passaggio, e da qui nasce persino questa preghiera del tutto singolare che possiamo un po' almeno apprendere da Gesù, la preghiera del ringraziamento anticipato rispetto a ciò che Dio fa attraverso di noi. Cioè ringraziare Dio fiduciosi che Lui interviene nella nostra vita e mentre lo si ringrazia ci si mette nelle sue mani. Padre, io so che da te viene il bene per me, per i miei cari, per la gente che incontro, ti ringrazio di questo, in quanto tuo figlio so che tutto è dono tuo, ma proprio per questo mi metto nelle tue mani, agisci anche attraverso di me per fare la tua volontà, che è sempre una volontà salvifica. Ecco ciò che stasera forse possiamo apprendere dalla preghiera di Gesù, una preghiera così fiduciosa da diventare un ringraziamento anticipato rispetto all'intervento di Dio, e quando Dio trova questo atteggiamento, Dio fa grandi cose. Lo si vede in Gesù, lo si vede in Maria, lo si vede nei grandi santi.
E riempie il cuore di pace.
È vero, è vero, è vero. Sì, perché dopo uno si rende conto che è solo uno strumento,
sì,
libero, amante, ma solo uno strumento di questa provvidenza gratuita di Dio.
Bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Noi però vi vogliamo invitare gli ascoltatori, se avete delle domande da fare, da rivolgere a Don Franco, mandate pure le vostre richieste. Voi siete tutti tecnologici, vero Lella? Avete il WhatsApp del gruppo e così via, quindi poi noi passeremo le domande a Don Franco. Don Franco, io la ringrazio veramente tanto, come
io
sempre.
Io ringrazio voi per aver concesso, insomma, di diffondere un po' la parola di Dio, soprattutto su questi temi così affascinanti, anche se un po' tanto misteriosi.
No, è che è talmente tutto interessante, no? Che sia, io ho sempre questa impressione, lei lo sa perché glielo dico spesso, di aver tutto un accumulato dentro e di aver bisogno di un po' di tempo, di silenzio per meditare un po' su quello che viene detto.
Questo è positivo.
Meno male, è vero.
Sì. Sono dei semi che germogliano piano piano.
Bene, l'importante è che speriamo che germoglino veramente. Don Franco, grazie davvero.
Grazie.
Di nulla,
per
buona serata e buona settimana, dove assaporare la Pasqua di Gesù che abbiamo vissuto.
Grazie davvero,
grazie.
E ne approfitto per ringraziare anche i nostri ascoltatori, chi ci ha sentito fino adesso, Daniele e Ilaria.
Grazie a voi.
Sono stati
a
in
voi,
regia.
Grazie.
Grazie a te, Lella.
Grazie a te,
io
Bianca.
So che tu sicuramente volevi approfondire sì. Qualcosa, ti ho un po' bloccata, ma il tempo è disponibile. Tu ecco, scrivi che poi passeremo a Don Franco le tue richieste. Grazie a tutti, ciao.